Arcipelago Libri, 10 isole nel mare della narrativa e della poesia. Un programma a cura di Carlo Floris. Benvenute e benvenuti all'Autoradio e al podcast letterario Arcipelago Libri. Il musicista di questa quinta puntata è chitarrista, arrangiatore e compositore jazz. Si chiama Angelo Lazzeri e attualmente insegna chitarra jazz presso il Conservatorio di Perugia. Si è esibito in varie parti del mondo, Germania, Olanda, Giappone, Stati Uniti, nei teatri e anche in festival come la Perugina Umbria Jazz e ha collaborato con musicisti di livello internazionale. Ci regala 3 brani. I brani che ci ha regalato per questa puntata sono Nel corso del tempo, pezzo scritto immaginandolo come colonna sonora di Im Lauf der Zeit di Wim Wenders, è uscito con il suo primo disco Mirto nel 2003. Poi The Unsung Heroes, poi Stanley, in memoria del chitarrista Jim Stanley Hall, dell'Angelo Lazzeri Trio. L'inchiesta narrativa di questa puntata si incentra su un autore umbro, Gianni Agostinelli, e sul suo ultimo romanzo, Resti. Gianni è nato a Panicale nel 1978, è autore di racconti pubblicati su riviste e antologie. Il suo romanzo d'esordio, Perché non sono un sasso, pubblicato qualche anno fa da Del Vecchio Editore, è stato finalista alla 27esima edizione del prestigioso premio Italo Calvino. La giuria così si è espressa. Il disincanto del protagonista è reso alla perfezione da una scrittura abilissima nel simulare originalmente un lessico scorretto. E questa scrittura abilissima la ritroviamo anche in Resti. Ce l'ho ora tra le mie mani, è un libro di piccole dimensioni, formato tascabile, realizzato con estrema cura. Il titolo occupa l'intera copertina, sulla quale è riportata, oltre il nome dello scrittore della casa editrice, Italo Svevo, che con questa collana Incursioni curata da Dario Da Cristofaro si inserisce nel mercato editoriale con grande autorevolezza, con questi volumetti agili, leggeri, dalla carta e dalla grafica importanti, sulla copertina, dicevo, è disegnata una bicicletta. E sulla copertina trovano spazio anche queste parole. Da che esistono uomini e alberi, gli alberi hanno avuto sempre lo stesso aspetto, così come noi abbiamo sempre avuto lo stesso comportamento. È sempre la solita storia. C'è la realtà rurale umbra in questo romanzo e la vita dei 3 personaggi, amici d'infanzia, Leo, Alceste e Massimo, scorre in questo paesaggio che sappiamo è meta di turisti soprattutto stranieri. Ma questi scenari spesso nascondono realtà più complicate, dolore, sconfitte, rapporti tesi, rabbia. E la scrittura è abilissima, dicevo, come la trama è sapientemente costruita, perché riescono, scrittura e trama, a far emergere sulla superficie delle cose ciò che ribolle sotto di essa, perché la realtà che ci appare spesso, molto spesso, nasconde un fermento che prima o poi esploderà. È un romanzo cupo? Sì. Ma la letteratura ha questo compito, io credo, a farci riflettere, a scavare a fondo, a non accontentarci delle facili impressioni, di stracciare le cartoline e toccare con mano la vita vera. Diamo ora il benvenuto all'autore e lasciamo spazio all'intervista realizzata in collaborazione con Sara Picchiarelli. Benvenuto Gianni Agostinelli ad Arcipelago Libri. Benvenuto ad Arcipelago Libri a Gianni Agostinelli per parlare del tuo ultimo lavoro, Resti. Intanto conosciamoci meglio, sei nato a Panicale nel secolo scorso, nel 78, quindi zona di Perugia, sei autore di racconti, hai pubblicato un racconto su Granta, collabori con Zibaldoni e altre meraviglie, anche su Doppio Zero, sei un ex libraio, sei giornalista, parlaci un po' per conoscerti meglio di questi aspetti della tua vita.
Sì, intanto grazie per l'invito. Dunque io Ero appassionato di libri, di letture, quindi uno degli sbocchi che ho intentato almeno all'inizio è stato quello di lavorare con i libri, cioè di fare il libraio. Sì, ho lavorato per qualche anno a Perugia in due librerie, una decina d'anni in totale, e nel frattempo ho continuato e ho iniziato a scrivere prima sui quotidiani. Anche quelli tu dicevi che sono del secolo scorso, giustamente, ma anche scrivendo con i quotidiani ho iniziato a farlo nel secolo scorso, pure quello, quindi alla fine nel 99. Sì, poi ho iniziato a collaborare con il Messaggero, per cui scrivo, con cui collaboro da una ventina d'anni praticamente. Oltre a questo, ovviamente, amando molti libri e la lettura, ho iniziato anche ad avvicinarmi a questo mondo dall'altro lato, insomma, cercando di scrivere all'inizio racconti, romanzi. È nato un po', come ti dicevo, dalla passione per la lettura e per alcuni libri che all'inizio mi hanno così instradato, diciamo, tra virgolette, mi hanno portato a dire ingenuamente anche sul divano, una volta finiti, voglio farlo anch'io, e quindi appena finivo un libro mi mettevo giù a scrivere. Usciva un po' di tutto, almeno all'inizio non era. Bisogna trovare un pochino la propria voce, quindi avevo iniziato a fare esperimenti vari, ho iniziato soprattutto con i racconti, a proporli in varie riviste, sia cartacee che online. E il primo è stato pubblicato su Un'azione indiana, e poi da lì ne sono stati pubblicati anche altri. E alla fine ho deciso di. Poi è nata anche una raccolta di racconti che è uscita per Zibaldoni Altre Meraviglie, ed è una raccolta di 23 racconti. Poi, appunto, ho iniziato a scrivere, a provare a scrivere dei romanzi. Il primo è Perché non sono un sasso, che era uscito nel 2015, anche se nel 2014 come testo inedito è stato scelto dal premio Calvino, che è uno dei più importanti premi nazionali per inediti, ed è stato appunto finalista di quella 27ª edizione. Nel 2015 poi è stato pubblicato con Del Vecchio Editore, e quest'anno, ecco, sono tornato in libreria con Resti. Anzi, non quest'anno, ma qualche mese fa, insomma, a fine ottobre del 2020, con Italo Svevo e ho pubblicato Resti.
Senti, nel passaggio dai racconti al romanzo, come cambia il lavoro dello scrittore?
Beh, cambia molto, almeno per me è stato molto difficile, nel senso che molti dei miei racconti erano proprio minimal, nel senso poche pagine o anche soltanto 1 o 2 pagine, e cercare di portare poi quello stesso stile, come ho provato a fare nel primo romanzo, in un testo più lungo, appunto, in un romanzo, è stato piuttosto difficile, perché devi trovare innanzitutto una storia che ti sorregga, e poi una voce in grado di esprimere quello che vuoi dire. Io nel primo romanzo non c'era in effetti molta trama, a me non piacciono le trame troppo ricamate, e neanche la scrittura troppo ricamata. Ho cercato di mantenermi fedele su quello che volevo fare, cercando appunto di ampliarmi, di capire se ero in grado di scrivere un romanzo, insomma. Da quella storia, insomma, sono partito, poi ho scritto anche altro, e sono arrivato a Resti adesso.
Bene, allora io arriverei a Resti a questo punto e entriamo proprio nel romanzo e inizierei chiedendoti qualcosa su quello che leggendo il libro sembra un po' in realtà il quarto personaggio principale del romanzo, ovvero la provincia. La provincia tu la descrivi come poi in effetti spesso si rivela, quindi un luogo in cui il cambiamento, sia quello interiore che quello esterno, è praticamente impossibile, un luogo molto lento, quasi senza speranza di redenzione. Questa influenza della provincia, quanto è stata importante nelle vite degli altri tre personaggi, degli altri tre protagonisti? E pensi che le inquietudini e le sorti di Massimo, di Leo e di Alceste sarebbero state diverse in un qualsiasi altro contesto?
Allora, intanto grazie per la domanda, perché io la campagna più che la provincia, anche se appunto è sempre provincia, ma è la campagna quella su cui mi soffermo maggiormente, per me ha il valore di un personaggio. Non è soltanto uno scenario di fondo nel quale si muovono Leo, Massimo e Alceste, è appunto qualcosa di vivo. Almeno io ho tentato di farlo vivere in quella maniera, sia ai personaggi che anche a chi legge. il romanzo. Non è uno sfondo, dicevo, non è nemmeno una di quelle cartoline che ci si immagina quando si pensa alla campagna umbra. Io ho scritto appunto della campagna umbra, della provincia umbra, perché sono umbro, quindi ho scritto di quello che vedo e conosco e trovo tutti i giorni, insomma, guardando fuori dalla finestra, parlando con le persone. Quindi la campagna assolutamente voleva essere assolutamente protagonista del romanzo insieme ai tre. Poi tu mi chiedevi dell'inquietudine che lasciano. Non so se forse loro avrebbero potuto fare una vita diversa vivendo in città, ma per un breve oppure lungo lasso di tempo, no, sono anni, però nel romanzo vengono abbastanza condensati. Leo vive a Perugia, che possiamo definirla anche città, seppure insomma con i suoi limiti, è comunque provincia. Lui in quel periodo, diciamo che non è cambiato rispetto a quando viveva in casa con suo padre, è soltanto che ha preso una strada che lo porta in una direzione in discesa, insomma, in cui è difficile uscirne fuori, tornarne fuori. Così lui, come anche Leo e Massimo e Dalceste, insomma, i tre personaggi hanno dei momenti in cui potrebbero svoltare la loro esistenza diversamente, finiscono poi invece inevitabilmente per arrivare ad un punto in cui non possono fare altro che assistere quasi alle loro vite, perché non hanno probabilmente né i mezzi né la forza né la volontà magari di venirne fuori diversamente.
Rispetto a quando hai ambientato la vicenda, la trovi cambiata questa provincia, questa campagna?
Sì, nel senso che il romanzo appunto spazia in un arco temporale che va, diciamo, dalla fine degli anni 70, poi attraversa gli anni 80 e arriva fino ai giorni nostri, in cui ho tentato di raccontare anche quel cambiamento della campagna, descrivendo, seppur brevemente, il contesto in cui si svolge l'azione. C'era prima una campagna che era solamente la fatica e il lavoro dei campi, c'era poi una campagna in cui quei ragazzi adolescenti, giovani che vivevano quell'epoca rifiutavano quel posto, rifiutavano la vita dei propri genitori, rifiutavano il fango, la fatica, rifiutavano le facce addirittura anche dei padri, e quindi è per quello che hanno tentato in qualche maniera di allontanarsene, quello così nel romanzo, così anche come è stato in larga parte, immagino, per chi ha vissuto quegli anni da ventenne o trentenne. Sono nati nuovi lavori, sono nate delle forme anche diverse di paese, perché prima, come c'erano soltanto dai borghi, poi sono nate le villette unifamiliari, è nato un certo tipo anche di socialità diversa, insomma la piazza è stata sostituita anche lì, se vogliamo, dal centro commerciale. Ne parlo nel romanzo, così vale per questi tre ragazzi, però poi anche per loro c'è un ritorno alla campagna, anche se ad esempio Alceste non se n'è mai allontanato, a una vita adulta in campagna in cui la vedono nuovamente con occhi diversi, insomma, come l'ultima possibilità forse di redenzione, almeno per Leo, che invece, insomma, scoprire una nuova vita, rimettersi a lavorare ad esempio i campi, rimettersi a cercare lavoro in campagna quando si è in età matura è tutto un altro discorso, insomma, è difficile anche a dirsi, immagino, non soltanto a farlo, e quindi questo aumenta inevitabilmente la frustrazione di chi torna con poche speranze e con dei sogni che non sono nemmeno sogni, insomma la sua vita, quella di Leo, si è trascinata, condizionata anche dal padre, così lui come Massimo ad esempio.
Poi Alceste, più che in campagna, ritorna, diciamo, nel giardino, nella villa, nel bed and breakfast con la piscina, non è proprio ritorno alla campagna vera.
Sì, perché Alceste, insomma, di quella medaglia che i turisti vedono della cartolina, insomma, dell'Umbria, di queste colline qua intorno al Trasimeno, degli agriturismi, lui fa parte dei lavoratori di quegli agriturismi, della manovalanza pura, e anche lui, insomma, vive in un mondo da contorno rispetto ai turisti, però che non vedono ovviamente, che è la fatica, e che anche per lui le tante frustrazioni di una vita, perché come dicevi bene tu, cerca di barcamenarsi in qualche maniera fra un lavoro e l'altro.
E senti, sempre restando un po' sul discorso geografico invece, no? Anche perché Non sono un sasso è ambientato a Perugia, questa volta nella città come l'abbiamo chiamata prima. Quindi volevo chiederti quanto è importante secondo te il luogo di nascita per uno scrittore, cioè che marchio lascia nascere in un certo luogo?
Dipende poi se nel resto della tua vita, cioè se tu continui a vivere in quei posti oppure se te ne vai, magari le tue radici sono sempre quelle, però il marchio e l'impronta che ti lasciano è un pochino diversa. Io, come dico spesso, fra l'ironico e no, io insomma a Panicale in campagna ci sono nato, ci vivo e spero anche di morirci in qualche maniera, quindi di vecchiaia ovviamente. L'impronta mia è forte, insomma, guarda, nel primo romanzo, in Perché non sono un sasso, come avrei notato, insomma, non ci sono nomi e riferimenti geografici fissi, però le zone, i luoghi sono questi. Anche in Resti non c'è il Trasimeno, però diciamo che non ci sono i nomi di paesi che possano ricondurre a qualcosa, anche perché non parlavo specificatamente di un singolo paese, ma stavo raccontando, volevo farlo la vita di questi posti, senza, cioè inventandomi anche paesi, inventandomi delle case lungo la ferrovia, anche se insomma nei giretti che facevo in macchina, che ho fatto in macchina per cercare di trovare dei posti che potessero darmi un po' di ispirazione per questo romanzo, per quest'ultimo romanzo, insomma ho preso molto inevitabilmente da quello che vedo, che sento tutti i giorni, da quello che vedo fuori dalla finestra, ma anche, e questo non so se è un tratto comune anche ad altri luoghi della vita delle persone, insomma, del modo di ragionare, di presentarsi, del modo di parlare. Ognuno, ogni provincia è diversa, ma probabilmente molte si somigliano, così come la campagna. Credo che tanto si somiglino quanto, cioè, si somigliano molto i gesti che si fanno per determinati lavori. I gesti che si fanno in fabbrica spesso volte sono gli stessi che in qualsiasi parte d'Italia. No, se vogliamo, lo stesso vale per il lavoro della campagna. Il vivere in paesini da poche migliaia di persone ti fa probabilmente vedere la vita in un modo molto simile a quella che la vedono e a altri che hanno e abitano la stessa condizione.
E questo credo che sia anche uno dei segreti del successo di questo libro, il fatto che appunto non ci sono molti toponimi e quindi in Italia ci si riconosce in più parti su questa provincia. Visto che hai parlato dei tuoi giri in macchina per scrivere, per lasciarti ispirare dai luoghi, entriamo un po' nell'officina dello scrittore. Appunto, tu giri, ti fermi col computer, scrivi oppure fai delle foto ai paesaggi, poi torni a casa a scrivere. Come funziona l'ispirazione?
Ma guarda, faccio giri in macchina, faccio foto, non al punto di farmi rincorrere da qualcuno, però insomma mi guardo intorno, cerco di prendere ispirazione un po' dai colori, da quello che vedo. Spesso per scrivere di alcune storie, persone, mi affido a cose che ho sentito, ad esempio questo romanzo, L'ultimo Resti, è nato appunto da una storia che poi non è nemmeno entrata nel romanzo, però era una storia appunto che si svolgeva con i lavori di campagna, con il vino a pranzo, con gli eccessi del vino a pranzo, con gli eccessi magari anche poi sfociati in violenza e con la fatica, con l'incapacità di fare certi mestieri. E quindi mettendo tutto insieme questo, con quello che poi si legge anche nella cronaca, perché molte cose di quelle che scrivo cerco di prendere ispirazione anche dalla cronaca, non che tutte le mattine mi metta a fare
Rassegna
a guardare i
stampa.
giornali, la rassegna dei fatti di cronaca, ma penso che insomma, alcune cose mi colpiscono particolarmente. Questo probabilmente mi ha aiutato anche il fatto di collaborare con il Messaggero, appunto, scrivere di episodi di cronaca e insomma mi sono rimasti impressi. Non che ogni episodio di cronaca debba poi scaturire in un romanzo, però la scrittura, nasce anche da quelli, dai racconti orali e poi cercare di costruire insomma una storia, mettere giù su carta. Poi, come mi chiedevi tu, il lavoro è sinceramente molto, molto lungo e complesso, poi che arriva alla scrittura sul computer cercando di mettere giù le prime bozze molto dopo aver cercato di mettere in testa tutti i tasselli della storia probabile, plausibile, cercando di farla la più vera e onesta possibile.
Resterei sempre sul tema dell'officina e avrei una curiosità, sempre in Perché non sono un sasso, Matteo a un certo punto dice che è sempre stato affascinato dalle sconfitte. Leggendo Resti sembra che questo fascino un po' abbia colpito anche te, nel senso questi personaggi un po' sveviani lottano continuamente contro la povertà e la frustrazione ed è difficile che ne escano vincitori in qualche modo. Quindi volevo chiederti da cosa nasce il fascino per gli sconfitti? E perché queste storie magari sono più interessanti di altre o degne comunque di essere raccontate?
E aggiungerei, è un caso che l'editore è proprio Italo Svevo,
Italo Svevo,
editore.
infatti, non lo so.
Potrebbe non essere un caso, però magari visto le coincidenze sono anche belle per questo. Per quanto riguarda i personaggi, sia con i racconti del passato, sia con il primo romanzo, come dicevi tu, che anche con quest'ultimo. Guarda, io cerco di. Mi piace raccontare persone che sono anche un po' fastidiose a incontrarle per strada. Mi piace raccontare di persone che magari quando incontri appunto cambi marciapiedi oppure ti dai di gomito per dire questi qui dovrebbero stare da un'altra parte, non li voglio vedere, non pensi che debbano essere presenti in quel pezzo di mondo e in quel pezzo della tua vita, insomma, li vuoi abbastanza lontani, sono appunto un po' fastidiosi, ma sono anche brutali per certi versi questi ultimi personaggi. Io ho voluto creare con Massimo Alceste un certo disturbo, un certo appunto fastidio, come dicevo, non c'è nessun eroe, tra virgolette, non c'è anche forse difficile magari riuscire a empatizzare con i personaggi, però volevo che la storia fosse forte di suo perché è anche cruda nella maniera più dura e vera possibile. Insomma, questo era uno degli obiettivi del libro, appunto, raccontare di persone di questo tipo. Non volevo adagiare una storia cupa come questa, appunto, come ti dicevo, in un contesto in cui siamo tutti portati ad accettare o comprendere il male, ad esempio, come un luogo buio ma ben definito, no? Come richiuso in un riquadro. Volevo che appunto le loro vite fossero scorressero nel corso del tempo, in cui fossero visibili, evidenti, magari anche a loro dei percorsi diversi che potevano attrarli e che invece li portano da tutt'altra parte, insomma. Quindi sono persone, credo che, ma mi viene da dire, siamo persone così anche noi, no? Non so, in parti diverse, sì, e minime, si spera, magari no, senza arrivare agli eccessi a cui arrivano loro.
Il romanzo è diviso in quattro parti non omogenee. La seconda è quella più corposa, quella che appunto con tre capitoli, proprio con il nome dei personaggi, Leo, Massimo e Alceste. Com'è nata la struttura di questo romanzo?
Ma guarda, io sono partito quasi da un flash, da un'immagine, dal voler scrivere il primo, all'inizio della storia, insomma, che è quando loro tre sono ragazzi assieme. Da lì poi è nata, anche ragionando poi con l'editor, che è Dario De Cristofaro, della Italo Svevo, una ramificazione quasi dei personaggi di questo romanzo, che erano e comunque definiti ovviamente nella storia, renderli appunto separati l'uno dall'altro, anche se le storie ovviamente si intrecciano sempre all'interno del romanzo, per poi appunto ricongiungersi al termine, ritornando in quel posto che è la loro culla, che era la loro casa da ragazzi, insomma. E chiudendo il cerchio e i conti del romanzo in quella maniera, insomma, che adesso non dico, ma...
E non diciamo neanche noi.
E senti, in tutta questa polifonia di questi tre personaggi, i loro punti di vista, le loro, insomma, sliding doors, come ci hai detto prima, c'è uno dei tre per cui hai provato più empatia? Uno dei tre, insomma, un po' il tuo preferito in qualche modo tra questi tre personaggi?
Guarda, io no, non vorrei essere nessuno di loro, questo te lo dico. Guarda, probabilmente molti mi hanno detto, probabilmente perché sono persone buone, candide,
Alceste,
gentili, che avrebbero voluto essere, dovendo scegliere, giustamente uno non si sceglie la parte cattiva, probabilmente del sì, lui è una persona che per certi versi si può ritenere più buona, in cui ha dei tratti più comuni con molte persone, magari anche dal punto di vista lavorativo, no? Quando uno ha vessazioni e frustrazioni al lavoro. Ecco, lui probabilmente, scrivendolo, sapevo di non fargli un complimento, nel senso che non è che volevo trasformare una persona e farla diventare in un eroe positivo, perché non era questo il caso, il contesto. Da scrittore, da lettore, appunto, non spero di non somigliare a nessuno di loro, magari anche perché, appunto, servirebbe un altro tipo di forza per cavarsela anche in storie come quella in cui precipita lui.
Ma infatti è proprio questo, cioè lui sembra l'unico che rimane escluso da questa bestializzazione che subiscono un po' tutti e tre i personaggi, ma alla fine uno si domanda, è davvero innocente lui? Cioè, se, come lo hai qualificato in qualche modo questo personaggio?
No, innocente non può esserlo, cioè magari può essere ingenuo probabilmente, però nel corso degli anni ci sono degli episodi, sia della sua formazione che dell'età adulta, che dovrebbero consentirgli di pensare di stare alla larga, insomma, da certi giri. Lui però, ecco, appunto, è sia buono che ingenuo. Ora, non è che non volevo descrivere uno sciocco totale. Lui non è uno sciocco, insomma, una persona, un padre di famiglia che viene da una famiglia povera, che deve riuscire a recuperare anche i debiti fatti dal padre, quindi continua a lavorare, a mantenere due figlie, si trova in una situazione probabilmente, sicuramente, anzi più grande di lui, in cui appunto servirebbero dei mezzi diversi per cavarsene, e in cui forse è schiacciato anche dal fatto, per un retaggio di quello che è accaduto 40 anni prima, magari quando erano ragazzini, cose che capitano, ognuno magari di noi prova ancora un po' di soggezione per il bullo della scuola, probabilmente anche rivedendolo oggi, se magari poi non ci si riconosce nemmeno, ci si trova sempre di fronte a una persona che ci richiama a qualcosa, un mondo diverso in cui magari erano sottomessi.
Passerei all'ultima domanda. Ci sono tre personaggi maschili, allora me la sento io di fare questa domanda, è un po' più confidenziale, ecco. Hai fatto anche tu il battesimo tra i ragazzi, come Leo, cioè hanno spento anche a te la cicca di una nazionale sulla carne molle tra pollice e indice?
No, per fortuna, però...
ma c'era nel tuo periodo o è stata inventata di sana pianta?
C'erano episodi simili. Io, guarda, mi ricordo una cosa che poi non c'entra niente, che non ho messo nel romanzo, mi è venuta in mente adesso che ne parlavi, no? Un mio compagno di classe alle medie, qui la professoressa entrò in classe e gli disse, ma... Lo prese da parte e disse, ma so che tu fumi. Ho detto, no, ho smesso. E quella era eravamo in prima o seconda media, quindi la risposta significa già quello che... Insomma, che a quell'epoca, mi ricordo appunto, quell'epoca, in metà anni 80, si andava nelle legnaie a fumare o fare corse in bici, insomma, il contesto dell'inizio del romanzo, tra virgolette, è poi storia che ho vissuto, personaggi che ho vissuto e poi sono stati sviluppati ovviamente in maniera diversa.
E allora grazie mille per questa chiacchierata, per essere stato nostro ospite.
Grazie.
E grazie, buon lavoro. A voi, anzi.
Buona scrittura.
Grazie, in bocca al lupo.
I brani scelti per presentarvi Resti di Gianni Agostinelli sono tre, ognuno dedicato a un solo personaggio. Nel primo conosciamo Massimo alla festa del battesimo del figlio, e notiamo come sono tesi i rapporti con i suoi familiari. Dallo spiazzo arriva ancora qualche rumore, nonostante la festa sia ormai finita. L'alba non tarderà ad arrivare. La luce in camera di Massimo è ancora accesa e filtra all'esterno attraverso le maglie della serranda calata. Sonia sta allattando Stefano per la centesima volta in quella giornata. La madre di Massimo invece è fuori a cercare di dare una sistemata. Avrà molto da fare nei giorni seguenti e toccherà tutto a lei. Massimo piscia sulla brace consumata. È molto agitato, alza la voce, ce l'ha con tutti anche se non c'è più nessuno. Ha bevuto fino a vomitare e non si è mai fermato. La brace, la luna e un paio di luci fioche illuminano quel che resta della festa. Lungo la strada gli ultimi invitati sfilano via come in processione. Un'auto si ferma per lasciare attraversare suo padre e alza un po' di polvere che brilla davanti ai fanali. L'uomo è stato il primo ad andarsene e l'ultimo a tornare. Non ha salutato i consuoceri né tantomeno gli altri ospiti. Ha trascorso la serata vicino al recinto delle galline e alle gabbie dei conigli, seduto su una vecchia sedia. Trova il figlio ancora in piedi davanti a ciò che resta del falò e lo fissa con sguardo sprezzante. «Allora, ti sei divertito?»
«Io sì, molto. È un problema?»
«Tra un paio d'ore devo salire sul trattore.»
«Bene, inizia subito.»
«Sei ubriaco da far schifo, guardati. È la mia festa. È appena finita, Massimo.»
«Non rompere! Vai a letto, sparisci! Pensa alla tua vita che alla mia... ci penso da solo!»
gli dice, lanciando lo sguardo oltre la ferrovia, sul profilo azzurrino delle colline che le fa sembrare nude. Appena Massimo si allontana, sua madre va incontro al marito. «Non m'è venuto preciso», gli dice quello appena la vede. «È così ormai, non è preciso ed è tutta colpa tua.» Lei annuisce senza aggiungere altro, non si permetterebbe mai di contraddirlo e soprattutto non ha più parole, solo lacrime. Il padre di Massimo ha trascorso quasi tutta la vita sul trattore, lavorando come terzista per alcuni proprietari terrieri, insieme ad altri contadini del posto, e nei ritagli di tempo si occupava dei suoi 4 ettari di girasoli. Poi, in età avanzata, era arrivato quel figlio e l'aveva fatto crescere alla moglie, limitandosi a dare quello che lui chiamava l'esempio. Ogni volta che rincasava, batteva il cararmato degli scarponi sulla parete all'ingresso e lasciava cadere insieme al fango accumulato anche le forze e la pazienza. Sapeva di dover mandare avanti la famiglia come suo padre e suo nonno prima di lui. Nessuno gli aveva detto come fare, aveva osservato e poi li aveva imitati. L'esempio valeva più di ogni spiegazione e i consigli arrivavano sempre dopo gli sbagli, mai prima. E così lui aveva fatto con Massimo, ma quello se n'era fregato, spesso lo aveva persino sbeffeggiato. Troppo umiliante per un bullo mettersi a lavorare i campi. Ecco qual era la verità, ma lui non aveva alcuna voglia di ascoltarla né di accettarla. Pertanto non gli aveva chiesto conto nemmeno dei furtarelli dal benzinaio e nella bottega del paese, perché gli sarebbe bastato pochissimo per incendiarsi, ma sapeva che non ne sarebbe valsa la pena. E quando il brigadiere si era presentato a casa, raccomandandogli di prestare più attenzione a suo figlio, lui si era limitato ad allargare le braccia.
«Prove ne ha?»
«Non abbiamo prove, altrimenti allora grazie del consiglio. Siamo una famiglia per bene. Da quando sono nato lavoro nei campi, lo sa? Guardi le mie mani, brigadiere, sono sporche solo di terra.» 2 anni dopo, Massimo era riuscito a farsi assumere alla Cosmac, presentandosi con una lettera di referenze e le braccia scoperte, robuste e giovani. La ditta aveva aperto da poco e servivano macellai forzuti e instancabili. «Almeno speriamo che si sfoghi coi maiali», aveva commentato con sua moglie, prima di infilarsi nel letto quella sera. Nel secondo brano conosciamo meglio Leo, la sua vita grigia a Perugia tra il lavoro in officina e gli incontri bisettimanali con le prostitute. La voce femminile, che ha avuto lo scomodo compito di interpretare un personaggio dalla dubbia moralità, è di una donna straordinaria, unica, che fa lunghe passeggiate all'alba e nella notte con la sua dolcissima cana, Melanie. Si chiama Marta Cesarini. Marta, grazie. L'appartamento in cui vive è rimasto identico a come l'ha trovato il primo giorno. Stesso arredamento, stessa disposizione dei pochi mobili e un canovaccio con la scritta Valgardena, che ogni tanto usa come tovaglia. Il palazzo, che si trova alle porte della città vecchia, è piuttosto malandato ed è abitato quasi solamente da anziani. Come da anziani è composto quasi tutto il vicinato. Pochi universitari e qualche fuorisede non bastano ad abbassare l'età media della zona. Leo ha imparato a conoscere Perugia molto lentamente. I primi tempi si sentiva smarrito e si muoveva solo in macchina. Appena usciva dall'officina, faceva scorta di birre e cibo in scatola e si chiudeva in casa a ingozzarsi davanti al televisore, finché un suo collega più anziano non gli aveva proposto di bere una cosa insieme. Così aveva scoperto il centro, le vie dello struscio e soprattutto i locali frequentati dai suoi coetanei, il piacere di bersi una birra camminando tra le strade antiche o di mangiare pizza al taglio sulle scale della cattedrale, dove tutti sembrano conoscersi tra loro. Eppure, nonostante Perugia e la sua vita notturna, così animata rispetto al paese, Leo non era riuscito a trovarsi una donna, benché ci avesse provato più di una volta. Fuori dai giri dei suoi colleghi più grandi, per un po' era uscito con i nuovi arrivati in officina, ma ben presto anche quelli avevano iniziato a fidanzarsi, poi a mettere su famiglia. Così lui è rimasto da solo, e se prima quel pensiero ritornava, adesso ha deciso che quello delle donne è un problema di suo padre, non suo. «Se arriva, bene», si dice ogni tanto ad alta voce, «al resto ci pensano le prostitute». Ha appuntamenti fissi un paio di volte a settimana con altre tante ragazze. Dopo il lavoro si prepara e va dritto in periferia, nei posti che conosce. Prima di montare in macchina solitamente fa un salto al bar, compra una bottiglia di birra e si mette alla guida stringendola tra le gambe. Per un periodo si era convinto a fidanzarsi con una di loro. Lo aveva visto in un film e gli era sembrata un'idea perfetta e neppure troppo complicata. Così una sera aveva indossato una camicia pulita, si era spruzzato del profumo comprato il pomeriggio al supermercato e aveva raggiunto la solita piazzola. La ragazza albanese che sceglieva di solito era già impegnata, così, mentre la aspettava, aveva deciso di proseguire fino al cancello serrato di una fabbrica, dove da un paio di settimane sostava un camioncino che vendeva panini con la porchetta. Ne aveva mangiato uno nell'attesa, ma non era riuscito a finirlo. Aveva pagato quello e un'altra birra e poi era tornato nella piazzola. Dopo qualche minuto, la ragazza era scesa da una macchina e si era incamminata sul ciglio della strada. Aveva dei tacchi altissimi, il seno lucido e duro. Lui se lo sentiva già tra le dita. I capelli biondi legati sopra la nuca lasciavano scoperto il collo sottile. Le aveva fatto i fari e si era allungato sul sedile per aprirle lo sportello. Aveva guidato fino al parcheggio dietro al cantiere abbandonato di un palazzo in costruzione, frequentato soltanto da drogati e da ragazzetti con le bombolette per colorare i muri.
«Perché qui? Non ti piace più il solito posto?»
«Per parlare. Volevo sapere se possiamo stare insieme.»
«Tesoro, io ho tanto da fare.»
Gli aveva risposto la ragazza, così velocemente che gli aveva dato l'idea di una che riceveva di continuo dichiarazioni di quel genere.
«Non posso avere un uomo solo.»
«Perché non provi?»
«Senti, bello, vuoi scopare o no?»
Leo aveva fatto un respiro profondo che rivelava la resa e poi aveva iniziato a spogliarsi. Ci aveva riprovato con un'altra prostituta qualche giorno dopo, ma il risultato non era cambiato. Così aveva accantonato l'idea e non ne aveva più parlato. Nel terzo, infine, ecco Alceste alle prese con il suo nuovo lavoro di giardiniere. L'agriturismo di Giulio è ai piedi della collina, circondato da un bel oliveto di almeno 400 alberi e sovrastato dal bosco che sale a triangolo fino alla cima, da dove si vedono altri casolari, alcuni fatiscenti, altri ristrutturati di recente, in genere quelli che hanno acquistato gli stranieri che ora ci abitano. Dietro la collina si intravede il Trasimeno, con l'isola Polvese dritta davanti agli occhi e il tramonto che colora i colli oltre Castiglione del Lago. Giulio gli spiega che la sua idea è di incassare abbastanza per costruire una piscina nel giro di 2 o 3 anni, in modo da incrementare il numero di clienti stranieri. «Con quelli sì che si fanno i soldi», gli dice, senza dare troppe spiegazioni. «Tu non lo parli l'inglese, vero?»
«No, quello no, mi dispiace.»
«Perché? Che lingua parli?» Nessuna, veramente. Ho fatto un po' di francese alle scuole medie. Lascia stare, non ci frega niente se non parli le lingue. Sono io che devo imparare un po', e anche mia moglie. Eppure mio figlio, dopo la scuola gli faccio fare i corsi pomeridiani di inglese. Le ragazze che pensano alle stanze hanno detto che se la cavano invece. Speriamo non sia una cazzata. L'importante, Alceste, è che tu faccia tutto il resto. Inizia a lavorare nell'agriturismo 2 giorni dopo. E quando si apre la stagione, ha già portato a casa le prime 2 mensilità. Giulio gli fa il contratto, ma a metà dello stipendio pattuito glielo dà fuori busta. Alceste si tiene strette le banconote nei pantaloni dei jeans mentre torna a casa e poi le conserva il più a lungo possibile nel primo cassetto del comò. Ogni tanto lo sfiora l'idea di comprarsi un'auto usata ed è stato tentato un paio di volte di entrare nell'autocarrozzeria per chiedere informazioni su qualche macinino anni 90. Poi si convince che è meglio di no e continua a pedalare. Si compra un paio di scarpe più adatte ai lavori che deve svolgere, fa scegliere a sua moglie dei vestiti per le figlie e ci aggiunge 2 scatole di pennarelli colorati per la scuola. Per il momento è tutto quello che serve. I clienti poco a poco iniziano ad arrivare e sono quasi tutti stranieri. Nel frattempo conosce le ragazze che puliscono le camere, hanno 20 anni e sembrano in gamba con le lingue. Una delle due dà una mano anche in cucina, perché una volta a settimana Giulio propone una cena a base di prodotti locali. Formaggi e naturalmente verdure, le stesse che vende al negozio con sua moglie, le stesse che gli fanno venire in mente che l'agriturismo può crescere ancora e diventare una fattoria. «Sai coltivare l'orto?» «Certo», risponde Alceste. «Allora, appena finisce la stagione, organizzeremo anche quello, ma non sarà l'orticello di casa, eh? Dobbiamo fare le cose in grande», gli strizza l'occhio Giulio. È Alceste a dargli le indicazioni sulle coltivazioni più adatte, sui terreni migliori attorno all'agriturismo e su quanti esemplari di ogni pianta acquistare. Durante l'inverno non ci sono clienti perché in genere non amano la natura fangosa che va da ottobre ad aprile, con quel cielo ostile che ti invita a restare chiuso in casa. Ogni tanto si vede qualcuno durante i ponti, ma devono aspettare Pasqua perché la stagione ricominci davvero. Nonostante ciò, Alceste lavora 12 mesi l'anno, anche se non ci sono clienti. Abbatte 2 vecchi cipressi grigi ormai secchi e poi alza un recinto intorno al 0,5 ettaro di terreno dove coltiva l'orto. Prepara l'impianto di irrigazione, semina, zappa. Da metà ottobre aiuta nella raccolta delle olive la squadra che ha preso in affitto l'oliveto e quando piove passa i pomeriggi nella piccola rimessa, dove cerca di aggiustare e riutilizzare quello che gli serve per il suo lavoro, senza che Giulio debba spendere un solo centesimo. La lampadina nuda che pende dal soffitto basso resta accesa fino a tardi. Alcune volte, quando il tempo è troppo brutto, Giulio insiste, si copre con la cerata che usa per andare a caccia, carica la bici sul cassone della Jeep e lo accompagna fino a casa, con Alceste che continua a dirgli per tutto il tragitto che non è necessario, che sarebbe potuto tornare tranquillamente da solo. La primavera successiva l'orto diventa così redditizio che Giulio decide di aprire anche una vendita diretta. Alceste scrive con un pennarello nero «Ortaggi, produzione propria». Su una tavoletta e pianta il cartello a 400 metri dall'agriturismo sul ciglio della strada asfaltata proprio sotto un cipresso. È sempre lui che rifinisce il chiosco di legno vicino al parcheggio nei pressi dell'orto. I clienti più entusiasti sono come sempre gli stranieri che vivono nelle case vicine, ma c'è un gran flusso anche di persone che abitano nelle villette di campagna durante la bella stagione. Fotografano gli ortaggi, fotografano la bilancia su cui Alceste pesa i chili di verdure, fotografano Alceste con la sua tuta blu. Si fanno foto tra di loro tenendo in mano cipolle, pomodori e melanzane come fossero trofei di caccia. Pian piano e pochi alla volta arrivano anche gli acquirenti del posto che sono i più diffidenti. Gli chiedono perché i prezzi sono più alti, perché ci siano alcuni ortaggi invece che altri, se sono prodotti coltivati da loro o importati. E per tutti Alceste diventa l'ortolano. Consigli di lettura. Come ho detto, il libro è di formato tascabile, quindi il mio consiglio non può che essere di portarlo insieme a voi, in borsetta alle donne, nella tasca della giacca agli uomini, nello zainetto delle scampagnate, vicino ai panini e alla birra. Uscite, appena è possibile, la primavera comincia a fare capolino. Andate sulle rive del lago Trasimeno, o dalla Maria a mangiare, o in qualche borgo umbro, magari a Panicale o nei dintorni. E cominciate a leggere, immergetevi nel romanzo, lasciatevi cullare dalla sapiente scrittura di Gianni Agostinelli per scoprire ciò che resta una volta stracciata la cartolina dei turisti. Ecco terminata l'inchiesta narrativa. Dunque, 10 libri e 10 autori all'autoradio si presentarono. Uno fu Gianni Agostinelli. Solo 5 ne restarono. Diamo il benvenuto a Laura Cerboni, poeta. Diamo il benvenuto a Laura Cerboni, poetessa. Non ho iniziato benissimo. Laura, per favore, aiutami. Poeta o poetessa?
Vanno bene entrambe le forme, puoi alternarle tranquillamente, grazie.
Diamo quindi il benvenuto ad Arcipelago Libri a Laura Cerboni, poeta o poetessa, che abbiamo invitato per porle alcune domande sul suo ultimo lavoro, appena pubblicato da Einaudi nella collana La Bianca, dal titolo Acqua, Acqua, Fuoco. Laura Cerboni è nata nell'85 a Genova, ha pubblicato 2 precedenti raccolte attorno a ciò che non è stato e la parte dell'annegato. La nostra prima domanda è personale. Che effetto ti fa essere nella Bianca in compagnia di poeti e poetesse come Alda Merini, Patrizia Valduga, Giovanni Raboni, Mariangela Gualtieri, Valerio Magrelli?
Vabbè, intanto grazie, perché sono davvero felice di essere con voi questo pomeriggio. Beh, come si può immaginare, è stato un grandissimo onore e una grande sorpresa. Parte della mia libreria è dedicata alla collana bianca di Einaudi, ma devo ammettere che non ho ancora messo lì il mio libro. Anche il modo in cui sono stata contattata dalla casa editrice per me è stato incredibile. E durante il Festival di Babel nel 2016, a cui ero stata invitata per presentare un lavoro di traduzione e alcune mie poesie, ho avuto la fortuna di essere ascoltata da una delle più grandi traduttrici italiane, che alla fine dell'incontro mi si è avvicinata presentandosi come editor di Einaudi. E dopo quell'incontro, 2 o 3 mesi dopo, ho ricevuto un'email dal direttore della collana Bianca in cui mi si proponeva la pubblicazione di un mio nuovo libro. Quindi la sensazione è stata meravigliosa.
Quasi di incredulità. Però ecco, dopo l'intervista, mi raccomando, prendi il tuo libro e lo metti vicino agli altri.
Va bene, ci proverò.
Allora, il titolo, partiamo dal titolo della raccolta, Acqua, Acqua, Fuoco. Sembra un po' acqua, acqua, fuochino, fuoco. La poesia ci aiuta in qualche modo, ci dà le coordinate per arrivare alla fine del nostro percorso, del nostro viaggio. Ma cosa si trova alla fine del gioco o della ricerca? Il senso della vita, la salvezza?
Devo ammettere di non sapere che cosa si trovi alla fine. E la poesia, come l'arte in genere, non credo che possa salvare o dare delle coordinate certe. Penso però che possa aiutarci a cambiare prospettiva o a mettere in discussione determinate posizioni. Louis Bourgeois ha scritto: distruggo tutto perché ho paura, distruggo tutto perché ho paura e sono violenta e passo la mia vita a riparare, e io direi a ricreare.
In mezzo a tutta quest'acqua ci sono tanti animali, ci sono le balene, i pesci, ma anche scoiattoli, volpi, mucche, conigli, agnelli, maiali. Ma quanto è vario il bestiario di Laura Acerboni?
Ti ringrazio. La presenza animale è una costante della mia poesia, o almeno lo è stata fino a ora, e credo sia dovuta al tentativo di ridurre in qualche modo la misura che l'uomo si è assegnato, che è una misura sconfinata e distruttiva. Per legarmi un po' anche alla domanda di prima, nel 2015 ho avuto la fortuna di vedere una mostra di Thomas Saraceno a Genova, e Thomas Saraceno è un artista argentino più o meno mio coetaneo, e in questa installazione si passava per delle stanze buie, quindi si procedeva lentamente, e man mano che si camminavano si sentivano dei suoni. Alla fine del percorso si entrava in una sala al cui centro c'erano 2 grandi ragnatele, e si veniva a sapere che i suoni ascoltati erano le vibrazioni dei ragni che stavano reagendo ai nostri movimenti. Quindi questo dialogo tra micro e macrocosmo.
In un ciclo di poesie la protagonista è proprio la balena. In quale personaggio letterario legato alla balena ti ritrovi di più? Acab o Pinocchio? Meglio inseguire appunto un sogno senza mai raggiungerlo o addirittura morirci, o entrarci dentro e salvarci da troppa realtà, secondo te?
Allora, provo a risponderti. La balena è una presenza antica. Abbiamo Giona, Simba, Dassolfo e assolutamente Acab e Pinocchio. Il poemetto a cui fai riferimento prova a unire la balena al pesce sirena del romanzo La pelle di Malaparte. Un pesce, quello servito ai commensali del banchetto del generale Cork su un meraviglioso vassoio d'argento, che ha però le sembianze di una bambina, tanto che una degli invitati a un certo punto chiede: siete sicuro che sia un pesce, un vero pesce? Ed è da questa domanda che la mia poesia inizia e continua in qualche modo questa ambiguità. Ciò che esce dalla misura consueta, pur rendendo evidente l'improbabilità della sua esistenza e della nostra esistenza, come scrive Philip Orr, ecco che viene fatto a pezzi, venduto o ridotto a misura di mandibola. E qui forse penso al corpo del gigante annegato di Ballard, che improvvisamente appare sulla spiaggia. Non so se ho proprio risposto.
Sì, sì, assolutamente sì. Grazie. Secondo me la poesia è anche politica. Si parla molto di carne animale, di pellicce. Tra la Acerboni e la Bardot ci sono connessioni. Laura Acerboni è vegetariana? Vegana?
No, ne sono stata per molti anni, ma non lo sono più. E devo dire che non ho mai riflettuto su possibili connessioni tra me e la Bardot, ma inizierò a pensarci.
Perché c'è grande rispetto per gli animali, almeno sì. Trapela questo leggendo le tue poesie, mi sbaglio?
Beh, questo sì, assolutamente. È una presenza importante quell'animale, non soltanto nella poesia, ma penso proprio nella vita. E continua. Poi questa sorta di metamorfosi e di ambiguità, almeno nel libro, per quanto riguarda la pelle, la pelliccia a cui facevi riferimento, viene da Meret Oppenheim. Penso ad esempio a Colazione in pelliccia, dove c'è la tazzina e il piattino da tè che sono rivestiti di carne e di peli, oppure alla mucca pazza di Carol Rama, che poi con Preziado diventa l'umanità e la mucca pazza. Ecco, questa distinzione che in realtà non sussiste, non c'è.
È una domanda dal punto di vista tecnico, nel senso, sfogliando leggendo le tue poesie, anche sfogliando le pagine di questa raccolta, si nota subito che manca quasi completamente la punteggiatura. Ci spieghi questa scelta, come dire, ungarettiana di sottrazione estrema?
Beh, intanto grazie per lo spunto di riflessione. La forma e il contenuto, secondo me, in poesia non possono essere separati, e già Fortini lo diceva. Quindi per la forma che ha preso questo libro nel momento in cui l'ho scritto, non poteva che manifestarsi in questo modo, e quindi anche la punteggiatura in qualche modo è venuta meno. Se avessi scritto di altro, ecco che allora la forma sarebbe stata differente, e quindi anche l'uso della punteggiatura.
In altre poesie il poeta si aggira per i supermercati. Siamo anche noi umani prodotti da mettere sugli scaffali?
Allora, le poesie, perché non è soltanto una, qui fai riferimento, nascono da due opere di Pippi Lotti-Rist, che è un'artista svizzera che vive da molti anni a New York e che si è concentrata soprattutto sulla videoarte. Due sue opere in realtà si sono sovrapposte nel mio immaginario, e in una la vediamo proprio mentre si aggira con un carrello tra gli scaffali di un supermercato. Sono i suoi gesti sono accompagnati da un tessuto musicale in cui emergono dei versi di uccelli. Le inquadrature, che sono comunque fisse sul suo volto, hanno un andamento come ondulatorio, e sulla sua faccia, sulla fronte, sul naso appaiono degli squarci di corpi di piante. E poi c'è invece il secondo video dove il volto dell'artista è schiacciato sullo schermo come su una parete di un acquario e spostandosi naturalmente si deforma perché appunto è schiacciato e compresso. Quindi queste poesie le ho scritte proprio da dentro l'acquario, lo scaffale, lo schermo o come vogliamo chiamarlo.
Ti ho sentito anche declamare qualche tua poesia, c'è online qualche video in cui leggi le tue stesse poesie. Quanto è importante per te dare voce ai tuoi versi? Influisce anche la voce nell'atto di scrivere poesia?
Allora sì, l'oralità gioca un ruolo importante, però non nella fase di scrittura. Sono molto legata alla parola scritta e per me la poesia deve vivere prima di tutto sul foglio, sulla carta. E poi dopo lavoro sull'oralità, sulla lettura ad alta voce, però sono due fasi diverse, separate, sono proprio due processi che seguono un percorso differente.
Allora, per chiudere, ti chiederemmo la cortesia di leggerci una tua poesia, sentire la tua voce che declama i tuoi versi. Ci fai questo regalo prima di salutarci?
Certo, grazie. Grazie. L'ascolto. L'acqua sta sotto al letto. Se non dormi arriva le lenzuola e annega ogni cosa fino al tetto. Connettiti mentre cerco un nome. Che mi avanza l'acqua sotto i piedi, non lo vedo galleggiare. Se va a fondo il corpo, non lo voglio dietro il nero dell'offa da negare. Che annega immagine dopo immagine, ma dietro la camera, dietro la cucina, e non possiamo più dormire. Ogni porta nell'acqua è un involucro trasparente. Tu lo senti mentre i pesci cercano sul pavimento una casa alle mani. È sempre troppo quando decidi di tagliare le reti per ragioni di pane. Io credo nel tuo raccogliere fondali. Credo che alzeremo con l'acqua le mura della casa, che se non è distrutta si può abitare. Ci vado io piuttosto ad insegnare come tra le alghe si stia in pace. Beato il corpo che non torna, che ha la casa nel mare, mentre io invece cerco di disperare il lavoro, la pensione, il pane, getto i pesci, briciole di mani. Grazie.
Grazie, grazie, complimenti. Ringraziamo Laura Cerboni che con la sua raccolta Acqua, Acqua, Fuoco pubblicata da Einaudi ce l'ha presentata, abbiamo chiacchierato sul libro, le auguriamo buon lavoro, buona continuazione.
Grazie.
E magari alla prossima.
Volentieri, grazie ancora.
Termina qui la quinta puntata di Arcipelago Libri. Vi ringraziamo dell'ascolto e vi ricordiamo che questa e le altre puntate sono disponibili su lautoradio.net, gemininetwork.it e su tutti i social. Lasciate pure commenti, impressioni, suggerimenti sulla pagina Facebook di Arcipelago Libri.